No, quello che poteva intaccare, sì. L'ho proprio eliminato in toto, diciamo, sì. Sì, va bene. Ok.
Allora diciamo un'Ave Maria.
Sì, perfetto, subito, grazie. Sì.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Possono fare un altro attimo?
Prego?
Possono fare un'altra Ave Maria, giusto per
aggiustare? Un'altra, sì, ripetiamo, sì. Claudio, sì.
Ah, sì. Sì. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Allora, va benissimo. Allora, appena parte la sigla vi faccio sentire la radio.
Grazie.
Sì, sì. Mamma mia, sono finito, mamma.
Sei tornato a casa?
Sì, grazie, sì, ma... Sì. Beh, è venerdì,
sì.
Va bene così.
Va benissimo, niente,
sì, sì.
Commenti.
Allora, tu ci sarai sabato, non lo sai?
Sabato e domani?
Sì.
Sì, 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 penso di sì. Uh-huh. Penso Chiara viene su con Filippo, per cui anche modo di ospitarci senza metterci noi in macchina, sì, sì. Uh-huh. Spero proprio di sì.
Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore.
Chi segue me non cammina nelle tenebre. Giovanni 8:12.
Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, santo primo venerdì del mese di giugno a tutti. Ave Maria. Ecco, io mi saluto insieme ad Anna, naturalmente.
Certo, certo, sì, sì, ci sono. Ave Maria, santa giornata.
Sì, allora iniziamo subito con le cose serie, con la comunione spirituale, ma che tutto facciamo, perché fare il segno della croce, uno non sa neanche perché lo fa, perché lo fanno tutti, no? Cioè, il significato anche del segno della croce, sapete qual è il significato? Dice, quello che vado facendo adesso lo faccio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Qui la fede nella Santissima Trinità, per cui il primo atto di fede della Santissima Trinità. Bene, allora facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me spiritualmente, perché ho appena fatto la comunione spirituale, ma sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora Anna, oggi è giorno solenne, pensa un po', siamo praticamente tra solennità, cioè una più grande dell'altra, insomma l'ascensione, la Pentecoste, ma abbiamo avuto il primo sabato del mese, vedete che ci accompagna, al Figlio suo Gesù, ovvero al Sacro Cuore, al Sacro Cuore di Gesù, no? Ma Gesù dice: guardate questo cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve che disprezzi, sacrilegi, indifferenze, ogni sorta di peccato. E però, cioè, lo mostra per dire: ma non c'è nessuno che ha compassione di me, perché tu puoi dire, no, Signore, abbi compassione di me. Beh, dice, io veramente non ho difficoltà ad avere compassione di te, ma sei tu che hai difficoltà ad avere compassione di me, perché mi lasci con le spine conficcate nel cuore, con la tua indifferenza, la tua ingratitudine che è costante e non cambia. Ecco, è abitudinaria, ormai è diventata vita della tua vita, no? Ma come si farà poi a presentarci davanti a Gesù, vero, in queste condizioni, no? Come farà a dire: ah, vieni avanti, servo buono e fedele? Ecco, voi sapete, ad esempio, che c'è un bel racconto che riguarda proprio Padre Pio, vero? Che c'era una signora che stava morendo e praticamente gli appare Padre Pio e gli dice che, insomma, guarirà. Ma guarirà perché? Perché aveva fatto i primi venerdì del mese, ecco, diciamo che la grazia gli era stata concessa per questo motivo meraviglioso, naturalmente. Ecco, allora vedete, se volete ve lo leggo pure, perché dice così: una signora racconta, aveva avuto una gravidanza normale nel 1952, ma durante il parto sopravvennero complicazioni. Mio figlio nacque col forcipe e per me fu necessaria una trasfusione di sangue. Data l'urgenza, non venne accertato quale fosse il mio gruppo sanguigno, poveri noi. Era quello zero, ma mi venne trasfuso sangue di gruppo A. Gravissime le conseguenze: febbre alta, convulsioni, embolia polmonare, flebite agli arti inferiori, setticemia. Venni chiamato il parroco per l'estrema unzione. Ricevetti la Santa Comunione, ma dovettero darmela insieme a un po' d'acqua. Quando i miei accompagnarono all'uscita il sacerdote, rimasi sola. Ad un tratto mi apparve Padre Pio, che, mostrandomi le sue mani piegate, mi disse:
sono Padre Pio, tu non morirai. Recita un Padre nostro ed un giorno verrai a trovarmi. Io, che ero moribonda, mi sollevai e mi misi a sedere. Quando rientrarono i miei parenti, li invitai ad unirsi a me nella recita della preghiera insegnata da Gesù e raccontai loro della visione. Pregammo e da quel momento cominciai a stare bene. I medici, che appena chiamati vennero subito, constatate le mie condizioni, convennero che si trattava di un miracolo. Dopo diversi mesi andai a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio. Incontrai il padre che mi dette la sua mano da baciare. Mentre gli dicevo il mio grazie, sentii un forte profumo di violette. Tu sei stata miracolata, mi disse Padre Pio, ma non devi ringraziare me. È stato il Sacro Cuore di Gesù che mi ha mandato, pensa, l'ha mandato a salvarti, perché tu gli sei devota e hai fatto i primi venerdì del mese. Va bene così? Allora, ma sai, io dico, ma quando è che il nostro cuore, diciamo, si spezzerà, ecco, voglio dire, e farà uscire un po' di amore da questo cuore che deve essere riconoscente a Gesù Cristo. Mi ha fatto nascere, mi ha reso figlio del Padre, è venuto a salvarmi. Offre ogni giorno sugli altari la sua vita per la mia salvezza, no? Io così indifferente, ma che brutto, ma non vi sembra che sia una cosa orribile questa qua? Noi che parliamo d'amore, noi che ci scriviamo le belle frasette, vero? Ecco, e che diciamo ti voglio bene, eccetera, eccetera, ma smettiamola, ma come si fa? Se non hai un cuore pieno di Dio, anche quello che tu dici ai fratelli è falso, no? Perché ama il tuo Dio con tutto il cuore, no? E il prossimo tuo come te stesso. Però vedi che se tu non hai il cuore pieno di Dio, quando dici a un altro che gli vuoi bene, è praticamente un cuore pieno di niente, pieno anche forse spesso di falsità. Allora vedete, uno non può permettersi di dire all'altro ti voglio bene o ti amo se non hai il cuore che ama Dio, perché non è vero, tu usi solo delle parole per incantare chi ti ascolta, ma non è vero. Se non sei in grazia di Dio, se non osservi i suoi comandamenti, se non sei innamorato di Dio, cosa vuoi dire al prossimo ti amo? E oggigiorno vedete che si sposta, ecco, l'attenzione, vero, proprio sul prossimo, con il cuore che non è pieno di Dio però. Perché vedete, uno può anche fare peccati a non finire, non ha importanza perché tanto il Signore li ha già pagati, sapete, Martin Lutero, eccetera, eccetera, no? Allora c'è tutta sta falsità, no? Che non dà fastidio proprio a sto punto. Pensate nel Vangelo di oggi, per esempio, no? C'è Gesù che chiede, ma state attenti perché ci sono dei particolari che noi leggiamo ma siamo poco attenti e anche poco intelligenti, perché una parola non è uguale all'altra, ogni parola ha il suo peso, no? Allora, pensate un po' che Gesù, io vi dico solo questo perché poi c'è la meditazione di Don Dolindo, E Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Allora Gesù dice: mi ami, e lui gli risponde: ti voglio bene. Perché non gli dice: ti amo? Se Gesù usa questo termine, no? E dice: Simone, Simon Pietro, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questo? Mi ami? Gesù chiede espressamente con questo termine, mi ami? Io ti voglio bene. Vedi, già tu sei sceso, diciamo, a un livello più basso, no? Cioè, ti voglio bene. Ah, praticamente sì, è anche un bel termine, ma non è ti amo, scusa. Perché io non ti ho chiesto se mi vuoi bene, ti ho chiesto se mi ami e tu mi dici che mi vuoi bene. Vedi che mi rispondi già con un'altra frase, che con un altro termine che non è quello con cui io ti ho posto la domanda. Però oggi abbiamo questo problema da risolvere, perché pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, pasci, ma dice, certo Signore, tu lo sai e ti voglio bene, allora pascolo le mie pecore. Terza volta, Signore, mi vuoi bene? Allora, è Gesù che scende adesso, anche lui dice mi vuoi bene. Pietro rimase addolorato per la terza volta, gli domandò, mi vuoi bene? Signore, tu conosci tutto, sai che ti voglio bene. Allora, pasci le mie pecore. Allora, noi abbiamo che, cioè, sapete perché ho voluto mostrare questo particolare? Io non so se risulta anche in Dondolindo, non lo so. Però, perché mi chiedi, mi ami? Ci sarà un motivo. Certo che c'è il motivo, perché Gesù dice, chi mi ama osserva i miei comandamenti, osserva la mia parola. Perché, allora, se uno non osserva la parola di Dio, ha voglia di dire ti voglio bene, non è vero che ti voglio bene, perché praticamente non osservo la tua parola. Se poi addirittura cambio anche le parole perché fanno comodo a me, e vedi che già ti rispondo ti voglio bene al posto di ti amo, vedete che c'è la tentazione, che oggi, diciamo, è proprio al massimo, vero, al massimo, è virulenta al massimo, noi già cambiamo un termine. Io ti chiedo se mi ami, tu mi dici ti voglio bene, no? E allora anche quella parola, bisogna vedere se l'ha detta così, se l'ha detta colà, però noi siamo dei trasformatori, con tentazione di trasformare. Mi ami tu? Ecco, questa è la parola che dovrebbe essere come, non so, come una specie di tromba d'aria, vero? Che deve risucchiare tutte le cose che non sono buone, ecco, e portarle via e lasciare soltanto, ecco, beati puri di cuore perché vedono. Ma se tu sei superbo, tu non vedi, perché non sei puro di cuore, e allora cominci a raccontare un sacco di storie. Ecco, vedete l'importanza di una parola, no? Uno non ci fa caso, dice, ma io mi pareva che fosse tutto normale. No, che non è vero, perché ogni parola c'ha il suo peso, no? Non possiamo dire così. Insomma, vabbè, adesso allora vediamo un pochettino con questo sacro cuore di Gesù. Cioè, vedere questo Gesù, vero, che si rivolge a Santa Margherita Maria la Cocca, ma non è che gli chiede di andare a ballare, no? Perché noi quando gli diciamo a qualcuno che gli vogliamo bene, andiamo a ballare. E dice, se mi ami, mi segui, giusto? Allora, io ho le spine nel cuore e tu cosa vuoi avere? Non vorrei mica restare senza spine, no? Perché praticamente l'amore è unitivo, per cui se io mi unisco al Sacro Cuore di Gesù, le spine che ha lui me le sento anch'io. Ma se Gesù parla d'amore, cosa c'entrano le spine? Bene, allora domandati chi gliele ha conficcate queste spine, visto che tu parli d'amore, no? Allora, praticamente Gesù ti fa questa grande grazia, e noi quando la fa, invece di ringraziare, cominciamo a lamentarci, addirittura basta, non prego più perché a me non dovevano capitare queste cose, io sono sempre stata di chiesa, no? E adesso guarda cosa mi succede. Ma Angioletta cara, Angioletto caro che ascolti, ma fammi la carità, ma come fai ad avere la zucca così vuota, no? Cioè, ma secondo te la Madonna ha più meriti di te? Ma certo che ne ha infinitamente più di te. Bene, una spada ti trafiggerà l'anima, anche lei ha le spine che trafiggono il cuore, ma poveri cristiani che non stanno attenti, no? Sono così distratti, fanno di quei discorsi così sballati, no? Che veramente ci vuole la compassione, no? Allora, il Signore dice, guarda, siccome tu mi hai fatto tanto del male, no? Però tu non sai quanto male mi hai fatto, io ti faccio fare un assaggio, una stilla, vero, del dolore che tu mi hai procurato, e urli come un pazzo, no? Ha capito, una stilla, ma tu me ne hai offerto una damigiana di questi dolori, non una stilla. Allora vedete, se la persona prega, se la persona si umilia davanti a Dio, veramente dice: Signore, domine, non sun dignus. Domine, non sun dignus. Domine, domine, non sun dignus. Non sono degno. E con la faccia per terra dovrei dire: Signore mio, io miserabile peccatore incallito che non voglio neanche fare lo sforzo di convertirmi, no? Naturalmente con la tua grazia, ma tu hai detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Io questi sforzi, ma il Signore non è buono, non mi può fare le grazie senza che io mi sforzi. Allora Gesù cosa fa? Parla invano. Vuoi anche tu trasformare le sue parole, ma ragiona un pochettino. Tu non ti sei sforzato di evitare i peccati. Quando era ora di fuggire le occasioni prossime del peccato, tu non ti sei sforzato, va bene, ti sei tuffato nella melma. Adesso che strano, adesso che c'è lo sforzo di uscire dalla melma, vero? Ah, è troppo fatica. E insomma, il Signore non è buono lui, ma perché non mi tira fuori senza che faccia fatica? Hai capito? Ma dimmi te, se l'uomo è sapiens, no, io non ci credo che l'uomo sia sapiens, a me, secondo me, gli manca proprio molta, anzi, non ce n'ha proprio di sapienza, perché legge non capisce, no? Capisce soltanto quando uno viene calunniato o viene diffamato, allora subito si capisce, ma che strano, ma guarda te, vedi che c'è il nemico che ti dice: associati a me, ecco, e pensa come penso io, subito, disponibile. Bene, allora Anna, adesso però dobbiamo leggere la prima lettura, ma mi viene così da dire queste cose, no, perché io sono qui davanti al Sacro Cuore di Gesù, no? E vedo che lui è tutto amore, tutta, ecco, c'ha queste fiamme che escono dal cuore, lui è trafitto alle fiamme, e sopra le fiamme c'è la croce, no? Dice: guarda qua, non c'è amore più grande di chi offre la vita, io l'ho offerta per tutti voi. Ecco, l'amore più grande, fuoco d'amore, ecco, è imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Cos'è che abbiamo imparato fino ad oggi? Cosa abbiamo imparato, no? Almeno andassimo a confessarci bene, ma almeno tirassimo fuori i peccati, no? E ci pentissimo del male che abbiamo fatto. Invece no, dico invece no, è strano, abbiamo una strana cognizione delle cose del cielo, no? Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ho capito, sono diverse di quelle di qua giù, le cose di lassù. Va bene Anna, andiamo avanti, va.
Certamente sì, alzare lo sguardo non è così semplice veramente. Siamo,
no, perché abbiamo
proprio le cose del mondo, mamma mia.
Abbiamo l'artrosi, abbiamo la cervicale, tutto. Abbiamo tutto, ma che stanno a guardare in giù, invece non abbiamo nessun reumatismo.
Difficoltà, no. Ecco, allora il re Erode Agrippa II, recatosi a Cesarea, incontra il governatore Festo, che gli espone la questione riguardante San Paolo. affermando che le accuse mosse contro l'Apostolo ruotano unicamente intorno a Gesù, che il Santo sostiene essere ancora in vita dopo la morte. Gesù è il vivente, centro della storia dell'umanità intera e di ogni singolo uomo. La Chiesa crede che Cristo è morto e risorto per tutti e crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Dobbiamo professare fermamente anche noi, con San Paolo, questo mistero centrale della nostra fede. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dell'accusa. Allora essi vennero qui e io senza indugi, il giorno seguente, sedetti in tribunale, ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare.
Tu vedi, con tutti gli sciagurati che c'erano in quel tempo, se la prendono con San Paolo. Capita sempre così, e di solito vengono colpiti quelli che fanno il bene, no? Ed è norma, perché capita anche oggi, non è vero, non è una novità questa, perché il Signore permette anche che ci siano queste prove, queste persecuzioni. Dice: beati voi quando vi perseguiteranno, diranno ogni male contro di voi, vi porteranno nelle sinagoghe, vi flagelleranno, vi condanneranno. Sì, perché dice: se queste capita a me, che sono il maestro, non vorrete mica che, diciamo, coloro che mi seguono siano più del maestro, no? Che possano, cioè, seguire una via diversa. È normale che sia così, perché il principe di questo mondo non sopporta i suoi nemici, per cui quando voi vedete che c'è un tempo terribile come quello che stiamo vivendo, che cosa succede? Che se la maggioranza di sciagurati, diciamo, li trovi in tutti i cantoni, è chiaro che i pochi giusti, diciamo, o finiscono nelle catacombe, oppure diciamo che comunque gli fanno fare una brutta fine, vengono strapazzati di dovere, ecco. Allora noi abbiamo anche oggi, cosa abbiamo? Abbiamo un governo mondiale, che praticamente io in Italia non posso fare quello che voglio, cioè come italiano, perché devo obbedire a Bruxelles, che è lui che stabilisce, no? E se lui è senza fede devo perderla anch'io, ecco. E se lui è, diciamo, uno sciagurato che gli stanno bene anche i peccati contro natura, questa legge deve esserci anche in Italia, no? capite il nemico cosa è riuscito a combinare, per cui tu non sei padrone. Se tu i tuoi bambini non li mandi a scuola a imparare anche le corruzioni, finisci male, vieni multato, ti prendono i figli, gli danno i servizi sociali perché tu non sei un padre e una madre, diciamo, che sottostà ai voleri dello Stato e soggetto a un altro governatore. Cioè, noi non abbiamo più la nostra sovranità nazionale. E così, con questa storia dell'Unione Europea, praticamente cosa è successo? No? Che buttando giù i confini, ecco, abbassando le paratoie, è entrato di tutto e noi siamo invasi che dal nord viene giù di tutto verso il sud, dall'alto verso il basso, no? E praticamente ci troviamo queste cose. Non solo, ma ci comandano anche che dal sud arrivino altri per completare l'operazione di devastazione. Allora, diciamo, il ben pensante dovrebbe accorgersene senza leggere tanti giornali e dovrebbe aver capito la strategia, perché è diabolica, no? E allora, quando una strategia è diabolica, chi lo capisce? Gli amici di Dio, perché vedono e riconoscono che è esattamente il contrario di quello che il Signore ci ha insegnato, ci ha chiesto, vuole che facciamo. Dice, siete voi che dovete andare a portare la buona novella ai fratelli che non ce l'hanno o l'hanno persa, no? Invece no, il principe di questo mondo dice, ma che buona novella, adesso ve le facciamo vedere noi le buone novelle, no? Noi siamo a servizio del principe di questo mondo, no? Pertanto dobbiamo devastare tutto ciò che è verità, tutto ciò che è moralità, tutto ciò che è verità. Tutto bisogna devastare, perché se io sono il principe di questo mondo, voglio che l'inferno dove io risiedo sia anche sulla faccia della terra. E allora qui, qualche volta, diciamo, era un purgatorio, adesso è diventata una guerra che praticamente, pensate un po', ecco, pronto? Sì, è una guerra. È incredibile, vero, che noi dobbiamo sopportare pazientemente e questa situazione che, diciamo, chi sta nella luce vede queste cose, ma coloro che praticamente stanno nelle tenebre, di notte dicono che è tutto nero, eh? Non si vede nulla perché è buio. Però, diciamo, se nessuno vede queste cose vuol dire che sono al buio quelli che non le vedono, ma quelli che le vedono le denunciano, le mostrano, dice almeno svegliatevi, ma almeno rendetevi conto che noi i nostri figli, ma che fine gli facciamo fare? Ma come facciamo a dire che vogliamo bene a Dio, che andiamo contro Dio? Ma come facciamo a voler bene al prossimo, che il primo prossimo mio è, diciamo, è mia moglie e sono i miei figli? Allora, io devo voler bene prima a loro, non devo andare a cercare i figli che abitano in Australia, no? Dicono, i figli, cioè che la gente che viene da chissà dove. Il mio prossimo è mio figlio, allora io devo voler bene il mio figlio, perché devo lasciare in eredità se ho qualche cosa da lasciargli, ma la cosa più importante è che gli lasci l'eredità della fede, della verità, della conoscenza, della verità, della conoscenza di Dio, e questo è amore del prossimo. Ma guarda un po' che adesso praticamente i nostri figli sono massacrati, noi dobbiamo voler bene ai figli che vengono da dove vengono, no? Ma uno che c'ha un po' di sale nella zucca, queste cose le capisce, no? Ma se uno le capisce vuol dire che non ha il sale nella zucca, eh? E allora, e poi facciamo gli scioperi, facciamo i cortei, mamma mia, ma dico, ma la testa dov'è finita? Ma la testa dov'è finita? Ma come facciamo a dire di voler bene ai nostri figli che praticamente stiamo preparando, e l'abbiamo anche preparato, un tempo così come questo non c'è mai stato dall'inizio della creazione. E Padre Pio, sentite cosa dice, i figli dei vostri figli, eccoli là, i tuoi prossimi, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, va bene così, allora non avranno lacrime a sufficienza. Ah, ma bisogna avere carità, sì, verso chi devo avere carità? Verso i miei figli che non devono avere lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei nostri dei genitori? Ma non ho capito, oggigiorno è difficile trovare una persona che ragiona, diciamo, nella luce, perché sono tutti ragionamenti tenebrosi, addirittura si applaude al diavolo, no? E si grida a morte Gesù Cristo, libero Barabba che è il demonio, e a morte Gesù Cristo anche oggi, ma insomma, oggi è il primo venerdì del mese, io devo diciamo, interessarmi della protezione degli animali, delle balene, delle foche e di tutti quanti, vero? E di Gesù Cristo, che è il mio Salvatore, manco lo vedo, manco lo penso e manco lo ringrazio chiaramente, no? Ecco, praticamente i diritti di tutti, tutti hanno i diritti, qui non c'è nessuno che ha doveri. Noi abbiamo il dovere di ringraziare colui che si è fatto uomo, l'abbiamo maltrattato, è venuto a salvarci, ancora continuiamo a maltrattarlo. Questo è dovere, ma cosa parli di diritti? Prima comincia con i tuoi doveri e poi parliamo di diritti. Ecco, il diritto ce l'ha il Signore, sei tu che devi obbedire al Signore, no? Ecco, hai il dovere di obbedire al Signore, che è verità, via e vita. Ecco, altro che, io non lo so. Anna, queste cose mi fanno veramente, dico, ma dove, ma sta gente, ma come, ma dico, cosa studiate a fare se poi non capite neanche l'ABC della verità, della semplicità, delle cose sante, no? Allora, il Signore, il Salmo, Anna.
Sì, sì, il ritornello ti fa ripetere: il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
Che bello, Anna, senti qua, ma dico, ma appunto, la zucca, io vorrei sapere la zucca, dov'è la zucca? Allora, il Signore ha posto, dimmi.
No, pensavo la zucca, sì, Claudio, vai.
La zucca, sì. Allora, il Signore ha posto il suo trono nei cieli, no? Ed è andato a prepararsi un posto nei cieli, va? Allora, il Signore ha posto il suo trono nei cieli, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, io sono andato a prepararvi un posto nel mio regno dei cieli. Lui è seduto sul trono e io ho un posto davanti a lui per tutta l'eternità, mi devo godere il Signore. Attenzione alle parole, non corriamo. Benedici il Signore, anima mia. Cioè, tu non puoi leggerlo e non farlo, no? Ma tu, l'anima tua, benedice il Signore, benedetta creatura. Ma cosa stai dicendo? Che non stai facendo quello che dici, no? Chiacchierone. Allora, benedici il Signore, anima mia. E devi benedire il Signore con la tua anima, ma se vivi da disgraziato come fai a benedire il Signore, no? Lo vedi coronato di spine, lo vedi inchiodato sulla croce e non lo ringrazi, non lo benedici, dici sei venuto a salvare me. Quanto in me benedica il suo santo nome, ma siccome in me c'è praticamente un cassonetto delle immondizie, no? Come fa a benedire il suo santo nome, no? Quanto in me benedica, ecco, diciamo, se tu fossi una persona santa, una persona che è tutta di Dio, che ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, attenzione, se tu ami Dio con tutto ciò, quanto in me, tutto ciò è in te, ecco, tutto ciò benedica il suo santo nome. Ma tu non ce l'hai queste cose qua, come fai a benedire il suo santo nome che dentro non c'hai tutto l'amore, cioè non hai l'amore per il Signore, totale amore, no? Cosa hai dentro di te? Ma come fa diciamo un cassonetto a benedire il santo nome del Signore, no? Abbiamo dentro di tutto, ma non ci facciamo caso perché siamo abituati, noi va tutto bene, ciò che il mondo insegna va tutto bene, e tutto ciò che è immondizia, io con questa immondizia io benedico il Signore, no? È perché se tu fossi puro di cuore, vedresti il Signore, e se vedesti il Signore, diciamo, lo ameresti, e se lo amassi, quanto in me benedica il suo santo nome, benedetto, no? Ma dico, come bisogna spiegare queste cose. Benedice il Signore, anima mia. Bisogna vedere com'è ridotta la tua anima, però. Benedice il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Mamma, noi ce ne siamo altro che dimenticati. Ma abbiamo perso, siamo anche dei maleducati, fra l'altro. Cioè, come si fa a dire, cioè, non dimenticare tutti i suoi benefici? Ma manco li conosco. Ma quanti sono i benefici? Vedi, tu non ti interessa di sapere cosa ha fatto il Signore per te. Non dimenticare tutti i suoi benefici, è scritto qua, tu li hai dimenticati, per quello non benedici l'anima, per quello non benedici il Signore, perché manco li vedi, manco ti interessa di conoscerli, vivacchi una vita praticamente da tiepido, vomitevole, e come fai un tiepido, vomitevole, benedire il Signore e non dimenticarsi i suoi benefici? Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Su quelli che lo temono. Infatti nei doni dello Spirito Santo, vero che ormai siamo arrivati all'ottavo giorno, però, c'è anche il santo timor di Dio. Allora, vediamo un po'. Così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Ma noi lo sfidiamo, ma scherzi, ma addirittura abbiamo il coraggio di dire che è bene ciò che è male e che è male ciò che è bene, perché quelli che fanno il bene pigliano un sacco di legnate, no? E gli scelerati, gli scostumati, diciamo gli scandalosi, diciamo addirittura cosa mi tocca sentire che... Il giorno di, dunque, in una città del nord, va bene, c'è il Gay Pride, però diciamo che i cristiani volevano fare una processione di riparazione, hanno detto, voi potete anche farla, ma potete farla fuori dalla città, però non dovete disturbare, capito? Non dovete disturbare coloro che, Gesù dice, è San Paolo che dice, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no? Ecco. Allora, il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Allora vedete che qui si parla ancora degli angeli, e... Potenti esecutori. Allora, noi che gli angeli praticamente, come li trattiamo gli angeli, magari, ma ci crediamo che abbiamo l'angelo custode? Tu puoi dirmi di sì, ma io ti dico che da come ti comporti tu non ci credi, perché alla sua presenza tu dovresti vergognarti di pensare di fare certe cose, per cui non ci credi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. E il suo regno domina l'universo. Cioè, Signore, diciamo che basta che lui voglia una cosa, cambia tutto, lui è il Signore dell'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, che però gli angeli suoi, tra questi ne abbiamo uno anche noi che ci è stato donato, potenti esecutori dei suoi comandi. Allora, tu devi domandarti, gli angeli sono potenti esecutori dei suoi comandi, bene. Però i comandi li abbiamo anche noi e non siamo esecutori dei suoi comandi, perché mettiamo in dubbio anche quello che ha detto, capite? è una cosa incredibile, ma la gente legge, ma non sa mica quello che legge, no? Continua a leggere e poi dice parola di Dio. Cos'hai capito di quello che abbiamo letto? Niente, perché praticamente hai soltanto ascoltato, no? Potenti esecutori. Allora, Padre Pio, anche lui era un potente esecutore, no? San Francesco era un potente esecutore, no? Ma uno che non eseguisce, cioè non esegue, ecco, i suoi comandi, addirittura li cambia, ditemi voi cosa bisogna pensare, Chi sono gli esecutori? Ecco, chi mi ama osserva la mia parola, per cui sei un esecutore. Ma tu fai quello che ti ha detto? No, allora scusa, vedi, sei una, siccome gli angeli sono quelli buoni, sono quelli cattivi, tu, cambiandomi queste cose, ti schieri dalla parte degli angeli cattivi, ti schieri dalla parte del demonio, no? E credi di essere un cristiano perché ti presenti come tale, però ti comporti come un traditore della verità. Bene, Anna, chiediamo una pausa musicale, perché dice tu hai cantato fino adesso, allora adesso basta, adesso mettiamo l'orchestra.
Sì, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo la nostra conversazione che, diciamo che è una conversazione contrastata, parlavamo del principe, è vero, chiaramente noi parliamo del re, non del principe, noi parliamo di Gesù Cristo re, e allora chiaramente ci sono le complicanze. Allora Anna, comunque a te il Santo Vangelo, perché io praticamente già qualcosa ho detto, quel particolare lì praticamente del Miami, e io ti voglio bene, no? Non è una cosa secondaria,
Certo. Il suo valore. Ecco qua allora, dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli, ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? E gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? E gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Giovanni, capitolo 21. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Dopo che gli apostoli si furono rifocillati insieme a Gesù sulla riva deserta, Gesù, rivolto a Pietro, lo interrogò dicendo: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Pietro rispose umilmente, rimettendosi questa volta al giudizio stesso del Maestro Divino: Certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Prima della passione, nella notte della cena, aveva spavaldamente affermato che anche se tutti l'avessero abbandonato, egli non l'avrebbe rinnegato. Ma posto nell'occasione, aveva invece per tre volte protestato di non conoscerlo e di non essere suo discepolo. Ora Gesù vuole fargli riparare la triplice negazione con una triplice protesta di amore. Egli risponde con umiltà che lo ama, ma non fa alcun confronto con i suoi compagni e si rimette al giudizio del Maestro. Gesù Cristo gli domandò se lo amava più degli altri, per farlo salutarmente umiliare, ricordando la presunzione con la quale si era creduto più forte e più fedele degli altri. Per questo lo interrogò in questa forma solo la prima volta, bastandogli che egli si fosse internamente umiliato. Gesù, com'è chiaro dal contesto, non volle mettere a confronto l'amore di Pietro con quello di Giovanni, che era un amore più tenero, ma solo volle con delicatezza raccogliere Pietro in un sentimento di umile penitenza, ricordando che aveva preteso di amarlo più di tutti e poi l'aveva rinnegato. Gesù, interrogandolo, non lo chiamò Pietro, ma Simone, figlio di Giovanni, per mostrargli che per il suo rinnegamento non aveva più meritato quel nome di fiducia che egli le aveva dato e che doveva riconquistarlo con una protesta di amore e di fedeltà. Alla risposta di Pietro: Signore, tu sai che io ti amo, Gesù soggiunse: Pascola i miei agnelli. Il testo greco ha il diminutivo: Pascola i miei piccoli agnelli, quelli cioè che ora nascono alla fede. Per la seconda volta Gesù domandò a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Questa volta non disse: mi ami tu più di questi? Perché non volle ricordare nuovamente a Pietro il suo peccato, ma volle un'esplicita testimonianza di amore, per dargli il governo delle anime radunate in ovile, cioè della Chiesa costituita come vera società. E Pietro rispose di nuovo: certamente, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù soggiunse: pascola i miei agnelli, e come dice molto espressivamente il testo greco, prenditi cura del mio gregge. Per la terza volta Gesù disse a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Pietro allora si contristò, pensando che Gesù glielo domandasse perché non vedeva in lui l'amore e perché ricordava ancora il peccato che aveva fatto rinnegandolo, e rispose: Signore, tu sai tutto, tu conosci che io ti amo. E voleva dirgli: tu sai quello che io sono, tu conosci il mio cuore, tu lo scruti nel fondo, e tu sai che nonostante la mia infedeltà io ti amo. E Gesù soggiunse: pascolo le mie pecorelle, ossia, secondo il testo greco, le pecore madri, fatte adulte e capaci di procrearne delle altre. In poche parole Gesù tracciava tutto il cammino della Chiesa e dava a Pietro e ai suoi successori il primato di giurisdizione su tutto il suo gregge fino al termine dei secoli. Egli affidava a Pietro le anime che aveva redente con il sangue suo sulla croce, in un amore infinito, e richiese da lui una triplice confessione di amore, perché doveva governarle per amore e con amore. Chiamò Pietro col nome di nascita, Simone, sia perché egli nella passione del Maestro aveva smesso quel nome come compromettente, e Gesù volle ricordarglielo, e sia principalmente perché volle allora compiere ciò che gli aveva detto nell'eleggerlo: tu ti chiamerai Pietro. Nell'eleggerlo gli aveva annunziato che si sarebbe chiamato Pietro, cioè pietra fondamentale, rupe, sulla quale avrebbe edificato la Chiesa. Ora compiva ciò che aveva annunziato e chiamava Pietro con il nome di origine, Simone, per renderlo di fatto Pietro, capo visibile e fondamento della Chiesa. Se l'avesse chiamato Pietro, egli avrebbe supposto già in lui quello che stava per dirgli, richiestagli la triplice confessione di amore. Gesù gli assegnò su quella base l'ufficio di formare il gregge con l'apostolato, di governarlo con la suprema autorità e di perpetuarlo formando le pecore madri, cioè governando i pastori delle anime che le generano a lui in tutto il mondo e in tutti i secoli. Egli diedette un triplice regno, e può dirsi quasi che con le sue divine parole cesellò egli la tiara del pontefice. Gli dette il regno delle anime, pascola i miei piccoli agnelli. Gli dette il governo dei popoli cristiani, prenditi cura del mio gregge. Gli dette la giurisdizione suprema su tutti i pastori, pascola le mie pecore madri, che generano gli agnelli. Gesù Cristo è il re di tutto l'universo e di tutte le genti, e per il suo sangue ha di pieno diritto in eredità le nazioni. Gesù Cristo, dopo aver dato a Pietro la potestà di pascolare e reggere la Chiesa, gli disse: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi la veste e andavi dove volevi, ma quando sarai invecchiato, stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorrai. L'Evangelista aggiunge che disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. San Giovanni scrisse il Vangelo dopo la morte di San Pietro e poté controllare meglio la verità dell'analogia e del paragone del quale Gesù si servì per predirgliela. Chi è giovane ha maggiore elasticità nei movimenti, può cingersi la veste da sé e può andare dove gli piace. Chi è vecchio, invece, ha bisogno di un altro che lo cinga e per farglielo fare più agevolmente stende le braccia, come se le stendesse in croce. Egli poi non può andare dove desidera, ma dove lo accompagnano gli altri ai quali è soggetto. Pietro doveva terminare la vita con un glorioso martirio, simile a quello del suo maestro, e doveva glorificare Dio con questa ultima grandiosa testimonianza di amore. Egli fu crocifisso, fu cinto di funi, stese le mani per farsele configgere ed andò dove non voleva. Andò alla morte che ripugna sommamente alla natura. Egli, anzi, condannato in Roma alla crocifissione sotto Nerone nell'anno 67, per rispetto al suo maestro e perché i fedeli non avessero confuso la sua croce con quella di Gesù, domandò in grazia ai carnefici ed ottenne di essere crocifisso con il capo in giù. In tal modo glorificò veramente Dio, con una fedeltà eroica di amore. Mostrò la potenza della sua grazia nel sostenere la debole natura. Suggellò con il sangue i suoi insegnamenti e consolidò con il martirio il santo fondamento della Chiesa. Per questo Gesù, dopo avergli predetto la morte velatamente per non turbarlo, gli soggiunse: «Seguimi». Non ebbe quasi il cuore di dirgli: «Sarai crocifisso come me», ma gli ricordò la seconda parte di quel precetto con il quale comandava di prendere la croce e seguirlo. E lo esortò a percorrere il suo stesso cammino. Egli non parlò più esplicitamente perché era inutile. Sapendo che giunta l'ora del cimento l'avrebbe sostenuto con la sua grazia. Gli aveva dato un immenso potere, non già perché fosse stato come un re della terra, ma perché si fosse immolato come un buon pastore per le pecorelle che gli aveva affidate. Aveva tracciato il programma della vita dei pontefici, che è vita di rinunzia, di immolazione, anche in mezzo agli onori dai quali sono circondati per rispetto della loro dignità. Quando Gesù disse a Pietro: «Seguimi», egli andò appresso a lui, credendo che dovesse fargli delle particolari raccomandazioni. Era tutto compreso dell'ufficio assegnatogli, poiché aveva avvertito nell'anima una profonda trasformazione. Era anche tutto compreso dalla profezia fattagli, nella quale aveva capito che si accennava alla sua vecchiaia, e vedendo Giovanni, che si era messo anch'egli a seguire Gesù, ebbe la curiosità di sapere che cosa sarebbe stato di lui. Forse, sentendosi dire che sarebbe giunto alla vecchiaia, si preoccupò di sopravvivere a Giovanni, che amava di particolare amore. Forse desiderò per lui qualche ufficio speciale e si ricordò che quel discepolo era prediletto da Gesù, che nella cena gli aveva appoggiato il capo sul petto, domandando chi fosse il traditore, ed immaginò che dovesse avere un posto importante. Perciò Pietro, rivolto a Gesù, gli domandò: «Signore, di questi che sarà?» Era una curiosità che non importava pagare, poiché quando un'anima è eletta ad una missione deve pensare a compierla, senza preoccuparsi dell'ufficio degli altri. Gesù poi, per spiegare a Pietro che cosa sarebbe stato di Giovanni, avrebbe dovuto dirgli tante cose che l'avrebbero contristato, poiché certo San Giovanni ebbe a patire non poco sia per l'esilio a Patmos, sia per le persecuzioni che ebbe, sia sino ad essere gettato in una caldaia di olio bollente. Perciò rispose evasivamente: se voglio che rimanga fino a tanto che io venga, a te che importa? Gesù Cristo aveva detto un'altra volta agli apostoli: quando sarò partito ed avrò preparato il luogo per voi, verrò di nuovo e vi prenderò con me, affinché dove io sono siate anche voi. Con queste parole aveva loro promesso di assisterli nella morte e portarli in paradiso, dicendo a Pietro: se io voglio che rimanga finché io venga. Gesù evidentemente non alludeva alla sua venuta finale, ma alla sua venuta amorosa nella morte di Giovanni. Egli voleva dire: lo farò rimanere sulla terra finché io vorrò e verrò a prenderlo. A te che importa sapere quando verrò a prenderlo? Tu seguimi, cioè tu percorri la tua via presso me e non ti curare di altro. In questo, alla possibile curiosità di Pietro di conoscere quale ufficio avrebbe avuto Giovanni, Gesù non rispose che con quella parola: tu seguimi, per indicare che era cosa indipendente dalla potestà di pascolare il gregge che allora gli aveva dato. San Giovanni infatti doveva essere profeta, e questo dono gratis dato dipendeva da una grazia particolare dello Spirito Santo e non da una comunicazione di grazia fattagli dal supremo ministero di Pietro. Gesù volle così riservarsi sull'universale potere dato a Pietro quello di elargire egli per lo Spirito Santo le grazie particolari alle anime privilegiate dal suo amore. Certo, la risposta di Gesù è oscura, ma dal contesto sembra che questo ne sia il significato. Gli apostoli fedeli aspettavano la venuta finale del Redentore nel giudizio e la credevano vicina. Ora, quando si sparse la voce che Gesù aveva detto di Giovanni che sarebbe rimasto fino alla sua venuta, i fratelli, cioè i cristiani, credettero che avesse parlato dell'ultima venuta, e perciò si sparse fra loro la fiaba che quell'apostolo non sarebbe morto. Ma Giovanni ci tiene a smentirla, perché non rispondeva al pensiero del maestro e smentisce solo la parte della falsa interpretazione riguardante la durata della sua vita. Se io voglio che rimanga fino a tanto che io venga, a te che importa? Dicendo che Gesù non affermò che non sarebbe morto, ma solo riservò a sé il conoscere e determinare il giorno della sua morte. L'altra parte della risposta di Gesù a Pietro, tu seguimi, era chiara, e San Giovanni non ci si ferma sopra. San Giovanni, chiudendo il suo Vangelo, ci tiene ad affermare due cose. In primo luogo, che proprio lui è stato testimone e scrittore veritiero di ciò che ha raccontato. Secondo, che gli ha scritto solo alcune cose della vita e delle opere di Gesù, poiché se avesse voluto scrivere tutto, il mondo intero non avrebbe potuto contenerne i volumi. Nel chiamarsi testimone e scrittore delle cose raccontate, Giovanni si appella anche alla testimonianza degli altri discepoli, per questo soggiunge: noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Lo Spirito Santo sapeva quanti errori la miscredenza avrebbe sparso sull'autenticità del quarto Vangelo, e la prevenne con un'affermazione categorica che nessuna mente equilibrata può mettere in dubbio. Quando l'Evangelista medesimo afferma di avere scritto lui e l'afferma innanzi ai contemporanei che avrebbero potuto smentirlo se non avesse detto il vero, la sua testimonianza è irrefragabile e nessuno può presumere di credere e di creare la leggenda di un altro scrittore del quarto Vangelo. Quelli che hanno creato e tentato di propagare questa leggenda sono gli autentici ministri di Satana, ai quali preme svalutare con un'affermazione cervellotica la testimonianza della divinità di Gesù Cristo, che viene luminosa dal quarto Vangelo. I miscredenti, storici da strapazzo, pur di negare la verità non esitano a negare la storia e con arbitrarie affermazioni presumono svalutare la testimonianza. Il torto dei cattolici, grande torto, imperdonabile torto, è stato quello di dare troppa importanza a certi poveri fannulloni del pensiero e della scienza e di rendere loro il servizio di propagandare le loro panzane che ormai si prendono con le molle. È bastato un nome straniero, un sentire qualche barbara gutturale assonanza per credere che si trattasse di superuomini, quando si trattava di gente fossilizzata da preconcetti miscredenti. Quanti hanno avuto la fiducia più in questi nomi di barbarie mentale che nell'armonia squillante e folgorante dello Spirito Santo. E quanti hanno fatto naufragio nella fede per accogliere le fantastiche affermazioni di folli paranoici, di miscredenti in malafede, che mentiscono sapendo di mentire. L'Evangelista, dicendo che se avesse voluto scrivere ad una tutte le cose fatte da Gesù, avrebbe dovuto scrivere tanti volumi che il mondo intero non avrebbe potuto contenere. Non fa, strettamente parlando, un'iperbole. Egli ha proclamato nel suo Vangelo la divinità di Gesù Cristo, Verbo eterno di Dio, e le opere sue come Verbo e come Redentore sono immense. Se si volesse scrivere minutamente sul creato, su tutte le singole sue parti, su tutti i misteriosi ricami della salvezza e della santificazione delle anime, non basterebbe davvero il mondo a contenerne i volumi. Questi misteriosi volumi però sono scritti già, sono squadernati, per così dire, nell'eternità, alla luce eterna di Dio, e sono l'oggetto della nostra eterna contemplazione e felicità. San Giovanni, con la sua affermazione, ha voluto darci proprio una vaga idea dell'immensa fecondità e meraviglia delle opere del Verbo Eterno fatto uomo per amore, Redentore e vita nostra per infinita misericordia. E noi alla sua affermazione dobbiamo cadere in ginocchio, adorando colui che in principio era il Verbo e che per amore si è fatto carne. Amen. Ecco Claudio, se non so il tempo.
Sì, c'è ancora il fioretto.
Il fioretto,
però.
Sì, ci può stare, sì. Sì, sì, eccolo qua. Il santo sacerdote cappuccino San Leopoldo Mandic, nell'affrontare la vita religiosa e sacerdotale, fu sorretto da un sogno segreto. Essere un giorno missionario nella sua terra, il Montenegro, ricca di storia ma ancora più di contrasti religiosi. Il suo sogno consisteva nel riportare alla Chiesa cattolica quanti se ne erano separati. Esso si realizzò, ma non nella forma che egli si era proposta. Infatti, quando si trovò ad un passo dal compiere questa missione, fu subito richiamato dall'affetto dei padovani e dai suoi superiori. Che fare allora? Arrendersi? L'amore non è meno industrioso dell'intelligenza. E San Leopoldo, guidato da indicazioni chiare del Signore, trovò un modo tutto suo per essere missionario. Non solo l'Oriente, era sempre nelle sue preghiere, ma fece dei 5 metri quadrati del suo confessionale, il suo Oriente. Ogni persona che si accostò al suo ministero, egli l'accolse, la amò, la orientò a Cristo, proprio come avrebbe fatto per i suoi orientali. Per quelli pregò, offrì la Santa Messa, le sue penitenze ed ogni sua azione. Arrivò presto a fare di questa sua attività nascosta un voto rinnovato continuamente per più di 50 anni, nella chiara certezza di essere stato scelto da Dio per cooperare al compimento della divina promessa. Si farà un solo vile e un solo pastore. Ecco, proponiamoci di pregare e offrire i sacrifici della giornata per cooperare all'azione missionaria della Chiesa.
Approfittiamo di questo primo venerdì del mese che è consacrato al Sacro Cuore, però nel mese di giugno che è consacrato al Sacro Cuore non se ne parla, se ne parla troppo poco. C'è questa offerta speciale dei primi 9 venerdì del mese, sì, c'è qualcuno che lo sa, ma non viene propagata, diffusa, c'è un peccato proprio vedere questa indifferenza, cioè dire anche in chiesa, vero? Mi raccomando, domani è il primo venerdì del mese, ecco, venite, facciamo le confessioni, ecco, facciamo magari anche l'ora santa la sera prima, facciamo, perché se volete che questa parrocchia, che questi parrocchiani, queste famiglie abbiano una protezione, dice: io sono il vostro pastore, vi dico come si fa. Ma se non dite niente, no? E poi dite: cosa ci vuoi fare, i tempi sono cambiati. Ma dico, ma questo, diciamo, sta usando la stessa bacinella di Pilato per lavarsene le mani, no? Ma che triste. Vabbè, preghiamo noi, allora dobbiamo riparare. Credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.
Infatti, bene. Il primo giugno, Claudio, proprio viene ricordata questa grande promessa sul messalino proprio del Sacro Cuore, la leggo, se non ti dispiace,
le tante
promesse del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque, ve ne è una fatta alla Santa un anno prima della sua morte e che dovrebbe essere sempre più diffusa. Essa è la 12ª di quelle che vengono elencate nei libri di devozione ed è espressa così: io ti prometto, nell'eccesso della mia misericordia, del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno ai primi venerdì del mese per 9 mesi consecutivi la grazia della perseveranza finale. Essi non morranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti, ma senti, servendo loro il mio cuore di asilo in quell'estrema ora. Preziosissimo. Questa è la grande promessa del cuore misericordioso di Gesù, il nostro amore a questo divin cuore, che arde di amore inestinguibile per gli uomini, dovrebbe scaturire spontaneo e disinteressato. Eppure il nostro Redentore desidera arricchire questa devozione di promesse che rivelano il suo infinito amore. Non corrispondere a tale grazia sarebbe davvero una stoltezza e una grave ingratitudine verso questa sorgente di amore divino. Ecco, vedi Claudio, proprio parlarne, ma non viene ricordato.
Sì, vedi, l'importanza, cioè il Signore nell'eccesso della sua misericordia e noi nell'eccesso della nostra indifferenza manco ne parliamo, Ma riparazione, vedi, Fatima, no? Credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Però noi li leggiamo, li impariamo anche a memoria, ma non capiamo il significato profondo. Quando lo diciamo, tu non puoi dire io credo per quelli che non credono senza fede. Cioè, quando dici io credo, diciamo che la tua fede deve sfondare
l'indifferenza, l'ingratitudine, io credo, dice, guarda, tu mi dici che credi, ma da come lo dici e da come ti stai comportando, come faccio io a credere che tu credi per quelli che sei anche tu di quelli che non credono alla fine? Credi poco perlomeno, credi troppo poco, non credi neanche per te, come fai a pregare e a credere anche per gli altri, no? No, ma questo è pessimismo, no, questa è la realtà, perché se la verità è pessimismo, e allora, capite, noi siamo schiavi dell'imbroglione, no? Perché invece di pentirci ci giustifichiamo, che bravi. Ecco, allora, santa giornata a tutti voi. Ecco, questa trasmissione è stata un po' contrastata, ci sono problemi col satellite, per cui i ripetitori, c'è di tutto, che strano, va bene, non è strano, noi siamo abituati. Ave Maria, santa giornata.